and cast, dancing about on television, platinum chains and bullshit rap. Wouldn't wanna say that I am better than, but when it comes to knowledge, shit, I'm coming with a better plan.
Sounds from the hidden chapters, it's the inner madness, putting words into practice. Sparking the renaissance, march on your residence, target the heart of your regiment. Life from the underground, shine through the thundercloud. It's our time and we're coming now. This is standard procedure, you bang for your freedom, these mans don't believe ya.
E allora un attimo di confusione perché c'è qualche problema con la tecnologia, con la rete, però ecco, stiamo qui, lasciamo sotto di noi Aphex Twin, no? Aphex Twin che continua a farci la base, oggi la sigla ce la immaginiamo, insomma. Eccolo qui, e quindi cominciamo questa puntata, ecco, togliamo anche la musica con un piccolissimo ritardo, cominciamo questa puntata accogliendo prima di tutto i cari complimenti che sono arrivati in rete proprio per noi, caro comandante Jacopo, guarda c'è il microfono aperto, caro comandante Jacopo, i nostri sono arrivati questi complimenti via mail tra proprio a radio, molto a ondarossa.info, a ondarossa@ondarossa.info, da Scevec, insomma sembrava addirittura parlando al plurale, quindi sembrava diciamo un gruppo d'ascolto addirittura, caro comandante, già, no? È interessante.
Sì, non ho capito bene da dove sentisse la radio, perché
no, la sentono in streaming, sempre in streaming, quindi ci sentiranno.
Non è Roma,
in differita. Non è Roma, quindi li invitiamo anche a telefonarci se mai riusciremo a rispondere. Hanno apprezzato in particolare le geometrie rimaniane e anche i microreattori, i microacceleratori di particelle con Alessandro e insomma i nostri ricercatori. Oggi non ci abbiamo mega scienziati, ci siamo solo noi, però cercheremo di essere allo stesso livello e di fare un minimo di divulgazione. Pensavamo proprio effettivamente, quindi vi ringraziamo anche per la pazienza. Comunque rinviteremo, stavamo pensando col comandante Jacopo, oggi abbiamo una puntata strana, che è libera scienza ma extra, com'è, jolly, siamo diventati, siamo diventati
sì,
molti.
Quest'anno ci giochiamo un jolly ogni due, quindi quando diciamo si alternano un po' le varie puntate, ecco, la scorsa volta abbiamo fatto economia e ambiente, che in realtà ci doveva essere libera scienza e libero stato.
Sì, abbiamo fatto un macello perché ci abbiamo avuto un po' di guai sanitari, no? Tra chi
si è bloccato a casa col COVID,
chi si è ammalato di COVID, io mi sono operato nei posti meno noti, diciamo, del corpo umano. Però insomma è andato tutto bene, ci ritroviamo qui. Questa è una delle prime nostre uscite collettive dopo appunto una fase di malattia. Cioè, inevitabilmente si passa attraverso la malattia in questa società che purtroppo anche qui inevitabilmente non si può venire quando si sta male, una società troppo basata sulla retorica dei sani, l'abbiamo detto tante volte, no? E quindi adesso pure sarebbe bello, cari ragazzi, cari compagni e compagne, cari fratelli e sorelle all'ascolto, fare un approfondimento dal nostro punto di vista un po' scientifico sulla sanità pubblica, visto che quest'anno stiamo sperimentando nuove strade, no? Dobbiamo andare fuori, ce lo siamo scritti oggi, dobbiamo andare fuori dalla fisica. tornare dalla scienza pura, tornare un po' a parlare di geologia, per l'assenza di Geologia Senza Frontiere dal contenuto dentro Via Massima. Oggi ne parliamo un attimo, ma insomma in senso di disastri, però dobbiamo, perché no, tornare a parlare di geologia. Potremmo coinvolgere altre scienze, no? Biologia, per esempio, abbiamo una carenza, no? Così, e però pure parlare un po' della sanità pubblica, della carenza della sanità e della salute, anche magari farlo anche dal punto di vista scientifico, che come si fa a fare scienza negli ospedali, che spesso sono istituti IRCS cosiddetti, cioè istituti per la ricerca e la cura, quindi hanno pure la ricerca nella loro, il policlinico è uno di questi, ma insomma, essendo poi un ospedale universitario, hanno anche la ricerca nel loro diciamo, nella loro mission, insomma, in un certo senso. E quindi come si concilia una ricerca scientifica, medica, in ambito medico, con quello che sappiamo da tutti i compagni e le compagne, gli amici, anche le amiche, che costrette in ospedale per qualsiasi motivo passano tutti la trafila della, no, dell'assenza di cura nei pronto soccorsi e spesso in reparti a causa delle carenze del sistema sanitario nazionale. Forse potremmo cercare di trovare una chiave anche dal nostro punto di vista di questo tema, di cui si parla tanto nella radio, dal punto di vista sia rivendicativo che cosa, ma come si fa per esempio a fare ricerca in un ospedale in cui ci stanno, mentre tu fai ricerca nella stanza di fronte, nella tua, nel corridoio, c'hai gente messa in barella, cioè come fai a fare ricerca medica magari su, che ne so, dico a caso, sulle valvole cardiache, in cardiochirurgia, e contemporaneamente tu davanti alla tua stanza c'hai gente parcheggiata lì perché nel pronto soccorso non c'entra, e questo succede. Potremmo
e le potremmo anche incrociare con le puntate del ciclo tecnologico, quindi di, esatto, estrattivismo dei dati. Perché dico questo? Mi è venuto in mente perché Amazon si è ufficialmente candidata, ormai era nell'aria da un po', a gestire la sanità dei grandi stati, diciamo ad alto PIL, tra cui anche il nostro, tra cui anche l'Italia. E questo è davvero preoccupante, perché ha certamente i mezzi fisici ed economici per poterlo fare, e poterlo fare anche bene, nel senso che anche, no, da un punto di vista organizzativo la nostra sanità lascia abbastanza a desiderare, no? Sì, è stata introdotta la tecnologia, ma questa tecnologia spesso complica ancora di più le cose piuttosto che semplificarle, e quindi su quel versante certamente si potrebbe fare di più, e Amazon purtroppo i numeri ce li ha da questo punto di vista. Certo. Il problema è che Amazon lo fa certamente con uno scopo da impresa, e in particolare per estrarre i dati, no? Questo è il solito tema che noi portiamo nel ciclo tecnologico, e anche tutta la ricerca, anche quelli sono tantissimi dati di cui, insomma, venire in possesso potrebbe essere molto molto goloso.
No, certo, ora abbiamo parlato pure rispetto all'open data, alla capacità di ne abbiamo proprio parlato in quel senso, no, all'epoca del diciamo dell'apice del Covid, avevamo proprio parlato avevamo pure aderito al manifesto per open data, dati bene comune si chiamava la piattaforma, così, e poi è finita, almeno per il Covid, no, la definita. Quindi nel senso, ci sono molti temi che incrociano i nostri, e che potremmo tutto sommato tornare ad affrontare. Che ne dici, comandante?
Ah sì, sono perfettamente d'accordo. Questa abbiamo detto, no, sempre sul problema della scienza, è proprio questo, è scienza, ricerca, applicazione tecnologica in mano proprio ai privati. L'abbiamo detto anche ultimamente parlando appunto delle riviste scientifiche che fanno fior fiori di quattrini proprio alle spalle proprio della ricerca libera e di base. Sono grandi monopoli, grandi lobby ormai che si pongono, che si inframmezzano tra la ricerca scientifica e il sapere collettivo, insomma sono una barriera. Sono vari.
Così, no? Nella progettazione delle prossime puntate, visto presi un po', no, dalle, come si dice, esaltati un pochino dagli apprezzamenti che sono arrivati dalla via mail e dalla rete, non possiamo far altro che progettare altre nuove puntate, e quindi poi deludere gli ascoltatori. No, ma torneremo ancora a parlare di Art Science, visto che poi nella mail si faceva riferimento roba a quello, e quindi torneremo ancora a quello. Quindi ringraziamo tanto. E oggi pensavamo di cominciare, di rifare un po' il punto sulla questione anche dei cambiamenti climatici e dell'energia, però gli eventi ci hanno, diciamo,
comunque è collegato,
cioè. È collegato in un certo momento, le cronache, sempre cronache dell'antropocene sono, visto che stiamo ragionando un po' col comandante su questa definizione antropocene. Ecco, e la cosa che ci ha lasciato, sia personalmente come geologo, e qui parlo pure a nome di tutta la costola di Entropia Massima più silente di Geogenza Volontiere, è questa vicenda assurda della frana, vicenda luttuosissima della frana a Casa Micciola. Finora mi pare che hanno recuperato 8 vittime, ce ne stanno altri 4 persone disperse, che speriamo che, però insomma, che spera, nel senso che speriamo che siano disperse, nel senso che non le trovano, perché sono andate a Napoli, che ne so, speriamo ci siano delle sorprese positive. Di fatto è successa una cosa molto grave. La dinamica dell'evento è stata abbastanza semplice dal punto di vista geologico, cioè una piccola frana, una frana di blocchi che si è staccata dalle pendici del monte Epomeo, penso che si dica, l'accento sia corretto, che è il monte lì di Ischia, ha dato origine a una colata di fango che ha travolto, cioè molto impetuosa, che ha travolto tutto quanto. Un collega che è andato oggi su a vedere, ha risalito un po' la montagna, ha descritto il fenomeno come proprio il movimento di una coltre superficiale molto satura di acqua. Non aveva fatto però una pioggia, ecco, perché pure questo richiama i cambiamenti, il riscaldamento globale, in questo caso qui tutto sommato non ha fatto una pioggia di queste, aveva piovuto tanto, aveva piovuto in modo ripetuto e quindi i terreni superficiali si erano saturati, ma non ha fatto una di quelle piogge, di quegli eventi, no, che vengono definiti bombe d'acqua, estremisti, insomma, così, aveva fatto una pioggia grossa, ma insomma, quindi si sono saturate la coltre superficiale che ricopre, diciamo, la parte più sola, si è staccato qualche blocco di tufo, si vedono nelle immagini che si sono viste in televisione, crollando ha dato origine a una colata che ha tagliato, no? Ha fatto cadere tutti gli alberi, si vede bene dalle immagini che hanno girato i vigili del fuoco dall'elicottero, ha tagliato il bosco e poi è finita sulla città, su Casa Micciola, seguendo le linee di massima pendenza, attraversando delle zone classificate a rischio elevatissimo, a pericolosità e rischio elevato per frana, non c'è bisogno di definire, no? La pericolosità è la possibilità che avvenga un evento, il rischio è se ci sono dei beni esposti, in quel caso lì, visto che ci sono delle case, la pericolosità è elevata, ha una pericolosità molto elevata, cioè la possibilità molto frequente che capiti una frana, che una frana si abbatta sull'abitato, corrisponde un abitato molto denso, pieno di gente, come abbiamo visto purtroppo, e quindi il livello di rischio lì è molto elevato. Delle polemiche sono seguite, la frana ha seguito in parte le perimetrazioni di pericolosità e poi si è infilata in un vallone che era considerato a rischio zero. Lì però probabilmente, come ragionavamo con alcuni colleghi, in realtà c'è una pianificazione del territorio, quindi una valutazione della pericolosità del territorio anche un po' pilotata dalla necessità che quelle zone di rischio restino fruibili e dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista per l'economia locale, sia per, diciamo, il tessuto che a Ischia vede la presenza di almeno accertate 27.000 abitazioni abusive, quindi una quantità, diciamo, di abusivismo forse anche superiore a quella del territorio nazionale, che comunque è elevatissima. Quindi questa frana condensa, oltre al lutto e alle morti e alla tragedia terribile di queste case dragate proprio via dalla colata, ripetuta tra l'altro, perché la colata è finita in mare con tutte le macchine, come si è visto, in una piazza che ha il nome di una vittima di una frana precedente, cioè, quindi lì proprio sabato, no? Poi il terremoto, insomma, nel senso che è un tessuto particolarmente fragile, anche di più rispetto al resto del territorio, però tutto il territorio nazionale è in condizioni molto di pericolo molto elevato. E la risposta, diciamo, delle istituzioni, al di là della risposta ridicola di alcuni politici attuali, così, la risposta delle istituzioni, cioè la risposta dello Stato a questo livello di pericolosità elevato, l'abbiamo detto anche per il sisma, no? L'abbiamo detto tante volte, a questo livello di pericolosità elevatissimo del territorio e questo livello di rischio, quindi di popolazione esposta molto alta, conosciuto, perché le cartografie, per quanto poi possano non essere aggiornate, ci sono, la risposta è bassissima, nel senso non c'è non c'è neanche un investimento decente in prevenzione. In prevenzione che in certi casi, come in questo, significherebbe la delocalizzazione delle popolazioni, quindi investire nel portar via la gente da sotto un versante che sicuramente prima o poi franerà e che sicuramente darà origine a fenomeni di questo tipo che si conoscono. Al di là. E non è una un'azione che può essere demandata alla ai popoli, alla popolazione. Quindi gli strumenti di conoscenza servono per inquadrare il problema, ma poi l'investimento deve essere massiccio da parte dello Stato, che deve proteggersi. Non è possibile che uno sappia, che il comandante Jacopo sappia che casa sua è a rischio frane, e poi che fa? Che fai? Te ne vai? Cioè, stiamo parlando della casa, non stiamo parlando del, stiamo parlando di magari di alcune persone che poi spesso poi magari nelle zone più di vallata, nelle zone diciamo anche più degradate dal punto di vista più degradate, più pericolose dal punto di vista ambientale, che spesso sono i fondovalle, le cose, spesso non ci abitano i ricchi, non ci stanno le ville dei ricchi, quindi è un problema oltre che culturale anche economico. Andrebbe fatta un'azione diciamo complessiva che prende in considerazione pure il contesto. Su queste storie si innesca poi per questo non è riconducibile soltanto a un fenomeno fisico, no? della frana, sull'abusivismo, si innesca tutto un sistema di criminalità organizzata che trova nell'edilizia informale, se la vogliamo chiamare così, proprio per essere buoni, tutto un suo bacino di finanziamento. Perché se tu costruisci la casa abusiva in un contesto soprattutto piccolo, non che se ti fai la veranda abusiva a Roma, se costruisci un intero edificio, un intero quartiere, come è stato per i quartieri che stanno a Roma tra ad esempio, tanto per renderci conto, i quartieri che stanno a Roma tra Roma e Ostia, intere zone note, no? Vicino ad Acilia, lì sono state completamente edificate fuori, ma non soltanto fuori dal piano di rotoli, fuori da qualsiasi di notte, no? È famosa la questione del fatto che di notte si costruiva, ma non è che se ti arriva una betoniera nella parte alta di Ischia tu non lo sai, no? Tu non te ne accorgi, il sindaco, i sindaci o gli amministratori. Evidentemente c'è un tessuto che rende possibile il fatto che per ogni casa non abusiva che si fa in Italia se ne fa una o una e mezzo abusiva. E quindi c'è, nel senso, una e mezza abusiva, e quindi se cioè lì non c'è più norma, no? Nel senso, non è detto che sia che non sia in una zona, dentro una fiumara, dentro una zona che potrebbe essere oggetto di una frana o che venga costruita con dei criteri antisismici, se è in una zona elevata sismicità, così. E quel bacino è il bacino che alimenta un'economia diciamo mafiosa, c'è poco da fare, no? E quindi o lo Stato, così adesso aprendo qua il giornale, no? Leggi le dichiarazioni. In galera al sindaco, dice il ministro dell'ambiente, che adesso ha cambiato nome, e Salvini dice: io sindaci li vorrei proteggere. Salvini, mi pare che la prima dichiarazione è stata: è molto preoccupante quello che è successo, ma l'Italia va difesa perché è il paese più bello del mondo. Cioè, rispetto a questo, a questa, alla protezione del territorio, da parte di chi si bea tanto di queste frasi assurde, sbagliate dall'alto, del fatto che il turismo dobbiamo, in realtà poi non c'è neanche la capacità neanche di dire una frase coerente con il tema. E quindi chi se ne accorge? Cioè noi comunità scientifica, noi geologi, noi abbiamo un compito militante in questo caso qui. Non basta più andare in televisione, perché poi ecco, quando succede una cosa del genere, i geologi normalmente non si rifila a nessuno, appaiono in tutti in televisione, no? Tutti le trasmissioni hanno il geologo più o meno famoso, più o meno noto, più o meno amico, che dice ma noi lo sapevamo, ve l'avevamo detto, la pianificazione, ci vogliono gli investimenti. Ma non basta più, qua bisogna sbattere i pugni sul tavolo, nel senso, come per la sanità, come per altre cose, il territorio non, neanche lì neanche c'è, diciamo, a parte i comitati, qualche comitato però su tema specifico non ci riesce ad essere un movimento nazionale, almeno che io sappia, per qualcosa è stato provato per la richiesta di protezione del territorio. Porca miseria, vabbè. Quindi speriamo che niente, che non avvenga di nuovo nell'arco. Il giorno dopo a Ischia, dall'altro versante, c'è stata una frana sotto un albergo, probabilmente con caratteristiche di progettazione un po' lasche, perché proprio sulla scarpata è franata una grossa frana si è formata nella zona, nell'altro versante, diciamo, dell'isola. E però c'è un patrimonio edilizio che sta a rischio, no? Tutte le... È un problema, perché chi abita su una frana o vicino a una frana, che fa? Cioè, se uno ha una casa, e già che c'ha una casa, o sta in affitto su una casa, e la casa che si può permettere è una casa che sta vicino ad una frana o sopra una frana, penso Ponza, Ventotene, c'è pure della gente che non c'ha l'albergo, insomma, no? C'è pure della gente che vive magari di lavori stagionali, così. Che fa? Vende la casa. Vende la casa, si sposta. Cioè, questa cosa del fatto non bisogna. Quindi pure l'idea di fare divulgazione scientifica, creare le comunità resilienti, sono tutte parole che si sentono. Che significa? Se uno c'ha una casa, uno c'ha i soldi per malapena per pagarsi un affitto in una zona dove c'è una frana. Poi gli spieghi che sta in frana e lui che fa? È resiliente. Se le persone che sono morte a Ischia, se le vittime o i delocalizzati fossero stati resilienti, che facevano? Se erano resilienti. Pure noi, comunità scientifica, abbiamo una responsabilità grossa. Non va di moda sta cazzo di parola resiliente. Che senso c'ha sotto una frana essere resiliente? Cioè, lui deve essere resistente, cioè, non ci devi stare sotto una frana che potenzialmente è mortale. Quindi devi, lo Stato che conosce il fenomeno, che addirittura lo classifica il territorio in base alla pericolosità, deve metterti in condizioni economiche di spostarti e di vivere una vita che non sia con l'incombenza della morte sulla testa. Perché succederà ogni 20 anni, ogni 30 anni, però prima o poi succede, no? Il tempo di ritorno famoso, questi concetti complicati. La pericolosità quello esprime. La pericolosità molto elevata significa che è probabile, è molto probabile che in un futuro prossimo avvenga un fenomeno grave. La pericolosità media è meno probabile, la pericolosità bassa. Così la non pericolosità è che è praticamente, anche se il rischio zero non esiste, è praticamente molto difficile che in pianura, per esempio, ti colpisca una frana, perché stai in pianura, così. Però se stai su un versante sotto un monte, invece è molto probabile. Su questa roba qui dobbiamo tornarne a parlare. Ecco, basta, facciamo un comizio.
Vabbè, io direi un attimo di tirare il fiato con un bello stacco musicale e poi riprendiamo sempre dal clima.
E vai, c'hai ragione. E rieccoci qui, oggi lasciamo proprio la musica sotto, facciamo come i DJ delle radio commerciali, così, quindi scusate lo sfogo sui temi geologici, è sempre complicato non prendere posizione. Comunque, perché ecco, stiamo sentendo nel sottofondo, e pure prima, Alpha Mist, che è questo musicista inglese a cavallo tra il new jazz e il rap, il funk, così, di questa nuova scena londinese, se non sbaglio, di Dalston, mi pare sia il quartiere, così, che porta tanto lustro al nuovo jazz inglese. Molto interessante, ha suonato la settimana scorsa, due settimane fa a Roma, era sold out da millenni fa, e quindi non siamo andati nessuno di noi a vederlo, peccato, la prossima volta magari lo vediamo. Alpha Mist, ve lo consiglio, molto evocativo se uno deve scrivere, deve lavorare in questa musica, oppure se devi fare una trasmissione. Quindi lo lasciamo in sottofondo al comandante Jacopo, che grazie a questo sottofondo musicale sarà ancora più morbido nella sua esplicazione. A te, comandante.
Grazie Lorenzo, ciao a tutti e a tutti. Riprendiamo, sì, ricolleghiamoci un po' a quello che è successo ad Ischia, riparlando, riallacciando un po' la discussione, vediamo un po' cosa sono successe, tante cose ultimamente rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici, no? Voi l'avreste sentito sicuramente in televisione, c'è stata la COP27 a Sharm el Sheikh a metà novembre, è uscito il nuovo rapporto dell'IPCC, che è un'organizzazione dell'ONU, ne abbiamo parlato già diverse volte, ma diciamo è quella che monitora e fa da, diciamo, analista internazionale rispetto a tutto quello che accade rispetto ai cambiamenti climatici, che è appunto l'IPCC, che è un'organizzazione dell'ONU. IPCC sta per Intergovernmental Panel of Climate Change, ed è, diciamo, il riferimento mondiale per tutto quello che riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, perché vogliamo rifare un po' il punto su quello che sta succedendo, perché la COP27, come chi avrà seguito minimamente avrà capito, che è stato, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della lotta ai cambiamenti climatici, è stata poco risolutiva, anzi molti
ancora meno delle precedenti, no?
Ancora meno delle precedenti,
anzi, mi pare che quest'anno si sia seguita molto di meno, addirittura
molto di meno. È stato un flop perché,
ma il flop è sempre, però quest'anno in particolare
anche di meno. Lorenzo mi diceva, questo non lo sapevo, ma l'Italia sarà andata pure prima.
Sì, così ho letto, tipo il, non so se è cominciata la domenica, tipo il martedì se ne sono andati tutti, quindi non ha partecipato ai tavoli.
L'unica, spulciando un po', analizzando la cosa, diciamo, l'unica cosa positiva che non è, che non c'entra poi con imporre la riduzione delle emissioni, ma se i paesi più poveri sono riusciti a ottenere dai paesi più ricchi quello che si chiama loss and damage, cioè un provvedimento atteso da decenni, ed è questo qui vuol dire che praticamente è un fondo,
una compensazione, ecco, una compensazione che ricevono per aver subito
quindi si parla già di danni, cioè si sta partendo, come diceva un famoso climatologo italiano, Luca Mercalli, cioè si è partiti all'inverso, cioè si va già a quantificare i danni. Cioè mica si sta, questa COP non è stata risolutrice rispetto a quello che si deve fare per prevenire i danni, ma si è messo in primis la questione di dire ok, i danni ci sono, ci saranno, e adesso i paesi più ricchi, l'Europa e gli Stati Uniti, se questi danni, che ci saranno sicuramente, verranno risarciti attraverso questo fondo che si chiama Loss and Damage.
Quindi non è un provvedimento che si contrappone.
No, non è un po' che si contrappone, cioè non si è, alla fine non si è parlato assolutamente di come fare, cioè mi correggo.
Se ne è parlato,
ma
non si è
parlato in maniera molto velata, non c'è stata mai nessun tipo di risoluzione mandatoria da questo punto di vista su come invece ridurre le emissioni, anzi addirittura l'uso del carbone è rimasto tale e quale, non si è parlato, non si è imposto un limite sull'uso del carbone, quindi si è rimandato da questo punto di vista. Per quello che riguarda le emissioni, l'uso delle materie fossili, si è rimandata la COP28, che sarà un'altra, poi paradossalmente vengono poi fatti proprio nei maggiori paesi, Sharm el Sheikh, l'Egitto, il Qatar, questi paesi qui dove sono i maggiori,
la prossima sarà negli Emirati Arabi, mi sembra,
quindi sono i maggiori la COP28 negli Emirati Arabi.
Esatto, quindi sarà difficile averci una risoluzione contro le, il phase out dalle energie fossili.
Visto che lo abbiamo evocato, Luca Mercalli si è in settimana si è anche reso protagonista di una dichiarazione interessante, non so se l'avete seguita, cioè ha detto che lui sarebbe pronto a seguire gli attivisti del clima anche in azioni estreme, quindi con riferimento a quelle che sono avvenute ultimamente con per esempio l'imbrattamento dei dipinti famosi con Podoro. Non ha parlato di quelle nello specifico, ma si è rivolto a quegli attivisti del clima, e i quali hanno risposto: non vediamo l'ora che tu venga.
Ti accoglieremo. Luca Mercalli che lancia una zuppa di Campbell su...
Anzi, io lancerei pure un invito a Luca Mercalli se vuole venire a sfruttare i microfoni di Radio Onda Rossa.
Ah certo, mo lo invitiamo. Basta che
sarebbe il benvenuto.
Può venire anche vestito come vuole.
Ma certo, non lo vede nessuno.
Non lo vede nessuno.
Comunque, per tornare al discorso della COP27, ovviamente la COP27 fa riferimento a quello che è che sono i rapporti più generali, più scientifici, più globali dell'IPCC. E di novità sull'IPCC c'è, perché è uscito adesso il terzo rapporto, proprio è uscito penso a settembre, che è il terzo rapporto dell'anno 2022. Ci sono diversi, questo è il Working Group 3, e quindi il Working Group 3 si riferisce ha fatto questo rapporto che si chiama Mitigation of Climate Change, cioè la mitigazione ai cambiamenti climatici, ed è il terzo rispetto a altri due che sono stati fatti precedentemente. Quello prima parla, che è stato fatto a febbraio del 2022, sugli impatti dei cambiamenti climatici, l'adattamento e la vulnerabilità del pianeta. Il primo invece, su cui è più scientifico, appunto si chiama Physical Science Basis, cioè
infatti ci avevamo fatto un paio di puntate specifiche,
che sono proprio le basi scientifiche su cui si fonda appunto le prospettive, le analisi e gli scenari, gli sviluppi futuristici appunto di cosa avverrà con i cambiamenti climatici. È importante ribadire questo, cioè l'IPCC cosa dice? Dice che bisogna innanzitutto sempre limitare entro il 2030 dimezzare le emissioni di CO2 a livello mondiale, per arrivare al 2050 con emissioni zero, anzi addirittura negativi significa che attraverso qualsiasi sistema, e qui si parla di stoccaggio di CO2, stoccaggio di CO2 non significa solo che effettivamente è ancora una tecnologia in via di sviluppo, attraverso vecchi giacimenti vecchi per esempio di gas e stoccare CO2, ma stoccare CO2 significa quello che è molto più fattibile e utilizzare per esempio le foreste, quindi su larga scala far crescere foreste su larga scala, perché il territorio boschivo è un territorio che permette appunto alle piante di per sé assorbono molta CO2, e questo è uno dei modi con cui si potrebbe andare a emissioni negative. Però cosa dice questo terzo rapporto? La prima cosa che dice è che non stiamo sulla buona strada per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi. Addirittura
l'apertura della COP, e la presidente di UNEP ha detto che stiamo andando dal problema climatico al disastro, al baratro climatico. Aspetta,
perché questo?
Lo dico correttamente: dalla crisi al disastro.
Al disastro. Perché le emissioni mediane di gas serra nel periodo 2010-2019 sono state le più alte della storia dell'umanità, pensate. Nel 2019 sono state superiori di circa il 12% rispetto al 2010 e del 54% rispetto al 1990. A livello globale, questa è una cosa interessante, che poi è una questione anche politica, sociale, dei paesi più ricchi e dei paesi più poveri. A livello globale il 10% delle famiglie più ricche, sentite, il 10% delle famiglie più ricche contribuisce a circa il 40% delle emissioni globali di gas serra derivanti dai consumi. Il 50% più povero dell'umanità umanità delle famiglie, contribuisce per meno del 15%, tra il 13% e il 15% delle emissioni. Le emissioni di CO2 delle infrastrutture per combustibili fossili esistenti e pianificate, senza per esempio impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, superano da sole le emissioni cumulative di CO2 compatibili con la limitazione del riscaldamento a 1.5. Fermo restando le cose, nel 2000 se rimangono così le emissioni continueranno ad aumentare con lo stesso trend fino al 2025, porteranno dentro il 2100 un riscaldamento globale non di un grado e mezzo, di 3,2 gradi globali. Questo sarebbe una catastrofe in tutti i sensi, tant'è vero che l'IPCC quest'anno in questo rapporto ha sviluppato ben otto scenari. Prima erano cinque, ed erano
assurdi alcuni, però insomma anche
sono assurdi, perché addirittura arrivano pure a un range di lo scenario 8, l'ottavo per esempio, un riscaldamento nel 2100 di circa 5 gradi, quindi, però ovviamente in maniera diciamo cautelativa, questo lo dice poi l'IPCC, dice anche che dobbiamo essere veramente dei pazzi furiosi, insomma, ecco, arrivare a 5 gradi nel 2100. Comunque l'obiettivo dell'1.5 e 2 stanno iniziando a diventare obiettivi veramente difficili da raggiungere, tant'è vero che adesso l'IPCC parla pure di un overshooting, che vuol dire di 1.5, vuol dire che proviamo, fermo restando le cose così, mettiamo che i vari stati mondiali si impegnino e utilizzino, perché poi parla pure del fatto che 6 volte meno rispetto a quello che servirebbe finanziariamente viene impegnato, se invece dice che ci stanno le risorse finanziarie per farlo, impegnare 6 volte tanto rispetto a quello che è adesso la cifra, si riuscirebbe comunque a fare un overshooting, cioè per un po' sbagliamo un grado e mezzo, arriveremo a 2, però l'importante è che entro il 2050 riusciremo ad andare a emissioni zero, e questa emissioni zero entro il 2050 comporterebbe poi un rientro entro un grado e mezzo. Però ecco, un grado e mezzo è certo, e stiamo proprio al limite di quello che si può fare per evitare il disastro. Fuori un grado e mezzo, quindi se uno va a vedere anche il consumo nel 2021, si accorge, ecco quello, il fallimento a COP27, se andiamo a vedere i consumi globali, l'energia consumata attraverso le sorgenti, vediamo che le cose non vanno bene per niente, perché nel 2021 per esempio i consumi dell'anno scorso sono stati, quindi qui ripeto, si parla di consumo di energia totale, cioè quindi quello dentro c'è tutto, cioè trasporti, energia elettrica, riscaldamento, tutto quello che viene creato attraverso l'utilizzo appunto di energia, quindi bruciare combustibile, quindi questa
in massima parte bruciare combustibile.
Quindi per il 31% appunto del consumo globale, siamo nel 2021, ancora si basa sul consumo di petrolio, cioè combustibili fossili. Pensate, il 27% ancora a carbone, e non, le cose non stanno andando bene, non c'è un trend negativo, anzi.
No, anzi, c'è la tendenza a ritornare, no, per la crisi del gas, infatti.
Per esempio, è il gas, ecco, la crisi del gas, ecco, questo non è contemplato da questo qua, ma se andiamo a vedere adesso quest'anno con la guerra in Ucraina, eccetera, eccetera, è aumentato ancora di più il consumo del carbone, perché il gas è diminuito. Qui il gas lo danno al 24,66%. È scioccante poi vedere a livello mondiale, perché uno pensa che il rinnovabile abbia un ruolo ormai comunque abbastanza importante, invece se lo a livello mondiale, per esempio l'energia, i pannelli solari vengono utilizzati per produrre energia solo l'1,65%, il vento 2,98%, le biomasse, cioè il biofuel, 0,7%, l'idroelettrico il 6,8%, e poi c'è pure una dose che ancora, questo rimane costante nell'arco di un 4-5%, che è il nucleare.
Il nucleare che adesso in Italia viene visto, magari ne parliamo dopo se facciamo un altro stacchetto, caso viene visto come nuova frontiera, anche se è sempre la stessa, e, con le solite problemi, no? Questo governo, se, tra le tante, no? Tra le tante idee che ha lanciato, è stata quella di ricominciare a sfruttare i giacimenti in Adriatico che sono stati osteggiati, diciamo, dal referendum delle trivelle, così, che comunque però porterebbero a una sono giacimenti abbastanza poveri, insomma, porterebbero ad un, avrebbero un effetto minimo sulla bolletta, perché i quantitativi rispetto al fabbisogno nazionale di gas sono molto bassi, e quindi pure quella lì è una, diciamo, una finta. Certo, porterebbe a un risparmio forse di qualche punto percentuale, un pochino ovviamente favorirebbe il rimpinguamento di un, no, dal punto di vista lavorativo, di un'industria che comunque c'era, al di là della falsa, perché poi alcuni temi della pericolosità non sono corretti, nel senso non ci sono grossi rischi di subsidenza per le perforazioni a 14 km dalla costa, però non è neanche vero che quello li risolverebbe. Allo stesso modo è una mezza falsità, anzi nel caso del nucleare è una falsità totale, il fatto che stiamo per tornarci, che stava nella campagna elettorale. È curioso che, farei una pausa, però ecco, rispetto a quello che dicevi prima sulle percentuali, no? Una cosa che è successa la settimana scorsa, mi pare, rispetto pure a quello che diceva, agli impegni che si sarebbe preso Luca Mercalli, questo tema della piccola percentuale di ricchi che emettono moltissime che hanno una percentuale al loro carico di emissioni di gas serra rispetto alla popolazione povera o normale, anche semplicemente, è semplificata da questa storia dei jet privati, la cosa curiosa, mi pare che per andare alla COP27 si sono andati, io mi ricordo questo numero, ma forse sono di più, forse sono di meno, in 400 jet privati per andare a parlare del clima. E la scorsa settimana, a proposito di azioni che sono state fatte a Ciampino, gli attivisti romani hanno messo in atto una azione di disturbo sulla pista dedicata, che credo sia l'unica, comunque sulla parte di pista dedicata forse ai jet privati. Alcuni sono riusciti a penetrare sulla, poi magari ecco ne parleremo in un'altra occasione, alcuni sono riusciti a penetrare sulla pista, altri sono rimasti nel terminal di Ciampino. Questa cosa ha portato a una reazione, vedi, appena tocchi chi conta, una reazione della polizia veramente spropositata, anche rispetto a quello a cui siamo non abituati, insomma, che non neanche ci colpisce più di tanto, con il sequestro praticamente di la denuncia, intanto hanno raggiunto una quantità di denunce notevolissima, non so se chi stava sulla pista, 3 o 4 denunce, addirittura interruzione, ma dei reati molto gravi, ma addirittura sono stati bloccati per ore, per tutta la mattina, e denunciati per interruzione di pubblico servizio, cose del genere, i giornalisti che erano lì, tra cui il giornalista di Fanpage, no? Che pure sono rimasti bloccati insieme agli attivisti. I giornalisti non gliene è importato niente, hanno veramente sequestrato tutti. Quindi evidentemente il tema anche del conflitto, no, su questo aspetto della correttezza climatica, delle emissioni, del fatto di riconoscere a chi, no? L'esempio eclatante che è semplificativo è Fedez, no? Mi pare sia Chiara Ferragni, che fanno tutti i post su Instagram, che io non ho, sui social parlano tanto di giustizia climatica e cose del genere, e poi loro viaggiano lo fanno con le sue loro foto sul jet privato che inquina da solo come 5 voli di linea. Non so, i rapporti sono veramente spropositati. Quindi diciamo che per andare alla COP27 a parlare di clima, i grandi della terra con tutti i jet privati hanno inquinato probabilmente una percentuale di sensibile di quel ammontare di emissioni a cui facevi riferimento tu, Iac. Comandante Jacopo, comandante Iac, così. Io metterei una musichetta, se siete d'accordo.
Ci sta.
Sì.
E poi riprendiamo.
There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love.
there's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love.
E rieccoci, There's a Limit to Your Love, James Blake, molto bella pure questo pezzo. Ecco, no, abbiamo trovato intanto la cosa, abbiamo le cifre precise. Allora, intanto gli attivisti e i 9 attivisti che sono riusciti a sanzionare il lusso in qualche modo, cioè a denunciare questo fenomeno dei jet privati e questa espansione dei jet privati, sono stati denunciati addirittura per violenza privata dopo 4 ore di sequestro e attentato alla sicurezza dei trasporti. E invece le cifre della COP27 dei jet privati effettivamente sono stati 400 jet privati con cui sono andati, e il paragone è che per andare alla COP27 400 jet privati hanno emesso la CO2 che emettono 15.000 europei, cittadini europei, in un anno con le loro attività normali. Quindi una sproporzione incredibile ed un paradosso veramente, no? Per definizione, cioè il paradosso, eccolo qui, per andare a parlare di clima
si commenta da solo.
Esatto. Caro comandante, che ci stai guardando?
Sì, questo mi ha fatto venire in mente proprio, ecco, tra tante cose che leggevo dei documenti dell'IPCC, c'era proprio per allontanare la catastrofe, c'è pure vari punti in cui sugli stili di vita proprio delle persone parlano, le persone fanno la differenza, trasporto, cibo, consumi energetici, e tra queste raccomandazioni ovviamente dice evitare appunto viaggi aerei, addirittura noi siamo
quindi
da una prospettiva del senso basta, cioè ridurre il più possibile i viaggi aerei, quindi anche tutti questi spostamenti low cost sono insostenibili, bisognerebbe iniziare a pensare proprio a ripensare un mondo molto più slow in termini di movimento, cioè è insostenibile, non possiamo più pensare che noi ci possiamo spostare in maniera così vorticosa, no?
Frequente
in maniera anche semplicemente senza nessun motivo, e sembra per la maggior parte turismo, poi queste cose vengono fatte, ridimensionare gli stili di vita e i rapporti lavorativi, e quindi
sì, penso che la componente business sia più grande di quella del turismo,
penso di sì, è vero.
Anche su quella naturalmente bisogna intervenire, perché non è sempre necessario muoversi.
Poi il Covid l'ha dimostrato, no?
Appunto,
ormai, ecco,
si riesce a lavorare.
Infatti durante il Covid c'è stata una dimostrazione del fatto, poi c'è stato un rimbalzo successivo con una elevatissima produzione dei rifiuti, però il, quindi diciamo tutta la CO2 che è prodotta dalle, dalla gestione dello smaltimento dei rifiuti, però il Covid in quei due mesi effettivamente c'è stata una riduzione pari, diciamo, tra l'altro ecco l'altro giorno stavo a un convegno, più o meno la riduzione del Covid è pari alla, agli obiettivi dell'Italia. Quindi se, se ogni anno l'Italia facesse un lockdown di due mesi raggiungerebbe gli obiettivi che si è dati al, al, in termini di riduzione delle emissioni anche con rimbalzo successivo.
Potrebbe essere un'idea.
Esatto, e effettivamente risponde al fatto di ridurre gli spostamenti, ridurre i consumi inutili e
certo, anche migliorare gli spostamenti, appunto si parla tantissimo di mobilità elettrica, di piste ciclabili, cioè l'IPCC punta pure molto su questo, che il, meno emissioni significa una migliore qualità della vita in tutti i sensi.
È vero che, è vero che nelle zone diciamo nei paesi ex paesi definiti ex paesi in via di sviluppo, ex definiti prima paesi in via di sviluppo, poi definiti emerging countries, comunque è molto più complesso, dove c'è anche un'economia in sviluppo vorticoso, no? Per esempio ai, ai paesi africani le, o anche nel, nel, nell'est, dove le, mentre da noi tutto sommato c'è, no, c'è una più diciamo un tessuto più stabilizzato anche dal punto di vista, mentre invece nei paesi in, in forte sviluppo, penso che ne so, al Kenya, all'East Africa, dove c'è questa penetrazione degli interessi cinesi anche, che stanno comunque costruendo infrastrutture, stanno producendo, no? Tutti, tutte le questioni economiche di cui magari una volta inviteremo a parlare più specificamente il nostro interprete rockstar Demostenes. Però lì, lì per esempio è diverso, no? Fatto il discorso, cioè comunque il divario tra la popolazione ricca e la popolazione povera è ancora, è molto più netto che da noi, dove comunque si sta, e tra l'altro il rapporto lo dice, mi pare che si stanno alimentando queste divisioni, queste separazioni, no? Questa segregazione tra la parte molto ricca e la parte povera, stanno, si stanno, questo fossato si sta ampliando anche nei paesi cosiddetti del nord del mondo. E insomma, vabbè, abbiamo fatto una puntata
sì,
molto
poi,
su,
ecco, volevo
sui temi.
Un'altra cosa nuova che è saltata fuori, cioè almeno a me mi è balzata mi è balzata dagli occhi, è che ci sono dei vari grafici su cui fanno vedere che ormai rispetto ai primi anni 2000 il fotovoltaico, l'eolico offshore e onshore, cioè quindi su terra e in mare, il trasporto elettrico, ecco, i costi di questa tecnologia sono prima costavano molto di più rispetto al combustibile fossile, adesso ci troviamo in una, un periodo storico tecnologico in cui installare e sviluppare queste tecnologie green costa ha lo stesso costo che sviluppare invece una tecnologia basata sul combustibile fossile
tradizionale.
Sì, sì, tradizionale, sì. I costi sono, sono uguali.
Quindi a, a parità di costo nell'investimento è preferibile.
Certo, certo. Quindi anche lì l'IPCC punta molto dicendo che le tecnologie ovviamente è abbastanza, su certe cose ancora discutibile, però se ne può, se ne deve parlare, però dice che l'umanità ha a disposizione conoscenze e tecnologie per riuscire a portare a termine effettivamente gli obiettivi che si è preposti fino a di emissioni zero entro il 2050.
Quindi non, non è un problema tecnologico né scientifico.
Ecco, è politico, sociale, scientifico, io direi ni, cioè nel senso che ancora, perché parla molto, questa è la mia opinione personale, però si parla ancora, parla molto di sì, sia lo stoccaggio che un problema ancora irrisolto, a parte la, la, il rimboscamento delle zone, però lo stoccaggio nei, nei giacimenti vuoti è un problema, è pericoloso, come non ho visto ancora chiaro come parla di trasporto, per esempio si dice per esempio l'elettrico, no? Però l'elettrico ha questo problema, il trasporto elettrico, le batterie vanno bene per le macchine, cioè uno può, senza considerare, poi questo è tutto un altro capitolo, se uno volesse considerare l'inquinamento prodotto dalle batterie, ma è dovuto all'estrazione delle terre rare per fare le batterie, che è tutto un altro capitolo. Quindi non è una questione di CO2, è una questione diversa di inquinamento su altri livelli. Però ecco, il trasporto elettrificato a batterie va bene per le macchine, ma i grossi trasporti, i camion, i furgoni e tutto questo, ovviamente sul batterie elettrico non si può fare affidamento. L'IPCC dice va bene, queste cose si fanno con l'idrogeno. Ecco, la tecnologia idrogeno è un'altra argomento molto delicato, uno per la pericolosità ovviamente di costruire macchine a idrogeno, perché comunque una macchina a idrogeno è una bomba altamente esplosiva, e secondo, l'idrogeno deve essere prodotto in maniera green, e questo è il problema. Se tu produci l'idrogeno in maniera attraverso i combustibili fossili, attraverso anche l'elettrolisi, cioè appunto quello che si fa tipicamente, ma se l'energia elettrica per fare l'elettrolisi la produce attraverso combustibile fossile, a quel punto non è più green. E quindi il problema di produrre tanto idrogeno significa anche avere una fonte energetica green a monte, che tu in questo momento non hai. Quindi ecco su questo, ecco, queste secondo me sono le questioni un po' ancora aperte, che dovrebbero essere discusse approfonditamente.
Eh sì, forse dovremmo, ogni tanto noi sentiamo il bisogno, perché facciamo delle puntate che ritornano su questo tema, anche se invece di parlare soltanto di, perché ogni tanto sentiamo il bisogno di, sentiamo un tanto il, diciamo, l'incombenza, no, di questo, di questa consapevolezza che attraversa poi tra l'altro tutta oggi c'è stata pure la questione di Ischia, che è relativamente correlata, però questa consapevolezza del di stare su un equilibrio molto fragile, no, di tutto il mondo, che ormai si è fatta strada sia nei nostri cervelli che nella comunità scientifica. Cioè la consapevolezza di questa, è curioso, no? C'è anche molta filosofia basata su questo assunto, che paradossalmente la specie umana sta prendendo coscienza, no, della sua del danno che si sta autoprovocando, no? Si misurano le specie che scompaiono della vita marina ogni anno, no? Il WWF fa il suo rapporto, siamo arrivati al 60% di estinzione, il livello di acidificazione degli oceani, le emissioni in atmosfera, la percezione dello stare sull'orlo di una crisi, addirittura la capa del UNEP, che dovrebbe racchiudere, no? Che è il programma ambientale delle Nazioni Unite, quindi dovrebbe racchiudere le cose, dice stiamo sull'orlo del bar. Insomma, questa consapevolezza impatta assolutamente con tutti noi e quindi anche con la comunità scientifica. Quindi ogni tanto sentiamo il bisogno, no, col comandante Iacopo, di tornare a fare un il punto su quello che succede, cercando di inserirlo in un quadro più generale. Quindi non soltanto i dati, che pure Alberto per esempio ci fornisce puntualmente ogni settimana, che misurano questo iperoggetto che abbiamo chiamato riscaldamento globale, ma anche cercare di valutare un pochino le possibilità, le soluzioni, no? Quello che a cui faceva riferimento Jacopo, sono le varie soluzioni, questa cattura e stoccaggio del carbonio, come si fa a togliere la CO2 dall'atmosfera e metterla da un'altra parte, cioè toglierla dall'atmosfera e quindi renderla meno pericolosa. Un modo è forestare tutto il mondo e quindi utilizzare la capacità della vegetazione di fare la cattura dell'anidride carbonica, altro è sviluppare delle tecnologie in grado di farlo, però devono essere vantaggiose dal punto di vista sia energetico, cioè quindi non devi spendere più energia emettendo quindi CO2 per togliere la CO2, e allo stesso tempo non deve essere pericoloso. Ecco, il riferimento alla pericolosità che ha fatto Iago è sia nella ricerca di serbatoi geologici, perché la dovresti mandare in profondità sufficientemente che tengano, sia nel trasporto, perché poi l'anidride carbonica la levi da qui e dove la metti? La levi dalla centrale elettrica che produce energia bruciando il carbone, quindi tu metti un tubo sulla ciminiera, praticamente recuperi la CO2 che produce questa centrale con cui fai l'energia elettrica e la rispedisci nel sottosuolo. Ma se nel sottosuolo lì non hai un serbatoio geologico, cioè non è una formazione geologica in grado di contenerla, la devi spostare, e spostare l'anidride carbonica, che è un gas pericoloso ed è mortale se una persona lo inala è mortale in pochi secondi, pochi attimi, no? E non è così facile, tant'è che leggevo una notizia appunto appunto in, boh, nello in America, negli Stati Uniti, da qualche parte, una condotta nel Mississippi si è rotta e 49 persone sono finite in ospedale, perché prima di morire c'hai un attimo di insomma, comunque è un, non so, cose facili da gestire. E quindi la comunità scientifica deve rispondere anche a queste speranze dell'umanità, che magari sono esageratamente tecnologiche, no? Queste dell'IPCC, l'abbiamo sempre detto, fa tutto riferimento a uno sviluppo infinito, la crescita della popolazione, mo abbiamo raggiunto 8 miliardi, non tocca niente del sistema, quindi dei limiti dello sviluppo, come si chiamava nel 71 il discorso sui limiti di sviluppo, il primo studio, diciamo, del MIT, che ha dato avvio a tutto questo, diciamo, ragionamento sul clima. Oltretutto ho scoperto l'altro giorno al convegno che il 71 è stato l'ultimo anno in cui il bilancio tra le risorse utilizzate, le risorse e la capacità di ricarica, no? Sapete quel punto che arriva, il 71 è stato l'ultimo anno in cui ha pareggiato, cioè al 31 dicembre l'uomo aveva consumato tutto quello che la Terra poteva. È stato l'ultimo anno, l'anno in cui hanno pubblicato il discorso sui limiti dello sviluppo, e quindi quando ha preso avvio questa consapevolezza umana in qualche modo dei limiti dello sviluppo, e quindi poi del riscaldamento.
Ora siamo a luglio.
Siamo a luglio, e quindi in poco tempo arriveremo a 6 mesi, cioè siamo a 7 mesi, a 6 mesi, e quindi fra un po' consumeremo una volta e mezzo la possibilità delle risorse della Terra. L'IPCC fa questo esercizio, mantiene tutto in alterato e demanda tutto quanto addirittura, dice, andare in bicicletta, quella cosa della mitigazione, un po' mi fa, addirittura demanda i comportamenti singoli e alla tecnologia la possibilità di uscire da questa abbiamo fatto troppo tardi da questa forchetta che ormai si è allargata, insomma, e quindi ogni tanto ci torniamo a pensare. Che facciamo?
Direi di chiudere qui. Siamo arrivati alla fine, abbiamo sforato di 10 minuti.
E vogliamo dire? Abbiamo qualche, la settimana prossima ci siamo di nuovo.
Settimana prossima ci abbiamo Libera Scienza e Libero Stato. Quest'anno
abbiamo dovuto fare
un altro ospite, un altro ricercatore.
Vediamo di invitare qualche altro ricercatore se è libero. Una settimana, certo. Il comandante Jacopo pescherà dalla sua agenda. Il comandante Jacopo ha un'agenda di premi Nobel, capito? Ha già hai pescato. E già l'hai sentito?
Ancora no.
Metto la sigla,
non spoileriamo, dai. L'abbiamo recuperata la sigla, ce l'abbiamo fatta? La rete?
Sì, sentiamola in sottofondo mentre ci salutiamo.
Così, prima c'era un problema sulla rete interna.
Esatto,
nel frattempo siamo riusciti
a recuperare almeno la sigla. E quindi il comandante Jacopo pescherà dalla sua agenda di premi Nobel il prossimo ospite. Ma quest'anno sì, ci siamo spesso perché, insomma, non ci abbiamo niente da fare, la verità. E va bene, allora io, se siete d'accordo, saluterei chi ci ha ascoltato pazientemente, le compagne e i compagni all'ascolto, le fratelli e le sorelle impegnate nelle assemblee di gestione sempre più rare, visto che gli spazi sociali sono in una fase difficile, e saluterei e ringrazierei tanto chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà. A proposito, penso che stia uscendo, ho sentito alla radio ieri, quindi Scarceranda, la versione 2023, l'edizione per il 2023 sta arrivando, e quindi potete acquistarla passando in radio e contribuire così alle attività. Già ho sentito il lancio del 31 dicembre della lenticchiata, visto che è capodanno del 31 dicembre a Rebibbia, sotto Rebibbia, quindi già ci stiamo preparando. Venite intanto a prendere Scarceranda, tutti gli altri modi per sostenere Radio Onda Rossa, che si mantiene che è la radio di chi se la sente, si mantiene senza pubblicità e consente anche la fattibilità di trasmissioni come queste rivolte appunto alla geometria teorica
rimaniana
come l'altra settimana, tanto apprezzate, si mantiene grazie al sostegno degli ascoltatori, cioè il vostro, e quindi andate su ondarossa.info e trovate la vostra modalità migliore, oltre a venire qua e prendere Scarceranda se state a Roma o nelle altre iniziative della radio.
Certo.
Ciao a tutte e a tutti.
E allora ci sentiamo la settimana prossima. Bacioni.
Vi lasciamo a disordine.
Il fait si froid dehors.